Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport, ultima puntata del 2025 e come ormai da tradizione che in realtà non è molto datata perché l'abbiamo inaugurata l'anno scorso, però andiamo a fare il recap di quelle che sono state le manifestazioni sportive più importanti di questo 2025, quelle anche più emozionanti per noi italiani, quindi quelle in cui l'Italia è riuscita a conseguire qualche trofeo. Le racconteremo in ordine cronologico, partendo quindi dai primi mesi dell'anno e andando ad analizzare quelle che sono state le manifestazioni sportive proprie di quei mesi, arrivando poi a quelle più recenti.
22-71, il giorno della fede!
E guarda cosa fa, miglior tempo rimasto!
28 anni dopo, Deborah Compagnoni, Federica Brignone riporta l'Italia sul trono iridato dello slalom gigante.
Partiamo quindi dallo sci. Partiamo dallo sci, che è stata una delle prime, uno dei primi sport ad andare in scena in questo 2025, e per parlare di sci non possiamo che non parlare di Federica Brignone, che come abbiamo sentito fin dall'introduzione ci ha regalato diverse soddisfazioni in questo 2025. In realtà aveva chiuso anche il 2024 in maniera favolosa, ottenendo grandi successi, ma ha iniziato anche il suo 2025 ottenendo fantastiche vittorie anche ai mondiali che si sono disputati in Austria. In realtà i mondiali di sci racchiudono al loro interno diverse discipline, infatti abbiamo lo sci alpino, abbiamo lo sci nordico e abbiamo lo sci alpinismo, che si sono disputati in periodi diversi dell'anno. Lo sci alpino infatti si è disputato in Austria dal 4 al 16 febbraio, lo sci nordico in Norvegia dal 26 febbraio al 9 marzo e lo sci alpinismo dal 2 marzo al 9 marzo in Svizzera. Quello su cui ci siamo soffermati è però lo sci alpino, che è stato una disciplina dello sci in cui l'Italia ha regalato appunto particolari soddisfazioni. È riuscita infatti a classificarsi al terzo posto nel medagliere, ottenendo ben 2 ori e 1 argento. Dei 2 ori, uno è arrivato proprio grazie a Federica Brignone, che lo ha ottenuto nel gigante femminile, mentre l'argento è arrivato sempre grazie a Federica Brignone nel Super G femminile. Per quanto riguarda invece l'altro oro conseguito dall'Italia durante i mondiali di sci alpino, questo è arrivato nella disciplina parallelo a squadre miste, altra grandissima vittoria, e quindi questi sono stati i principali successi conseguiti dall'Italia nel corso di questa manifestazione sportiva. Per quanto riguarda invece lo sci alpinismo, citiamo giusto il fatto che l'Italia comunque abbia disputato un grandissimo mondiale, classificandosi al quinto posto nel medagliere e ottenendo 2 argenti e 1 bronzo. Per quanto riguarda l'argento, questo è stato conseguito da Davide Magnini nell'individuale, mentre per quanto riguarda il bronzo, questo è stato conseguito da Giulia Campagnoni e Ilaria Veronese, mentre per quanto riguarda invece l'altro argento, da Alba De Silvestro e Lisa Moreschini, questo sempre nello sci alpinismo a squadre. Quindi questi sono stati i principali trofei ottenuti dall'Italia durante i mondiali di sci del 2025, mondiali di sci che tra l'altro, cioè sci in realtà come competizione sportiva, che sarà poi uno degli sport principali per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina, che si disputeranno inizio 2026. Quindi ci auguriamo che anche in questa occasione l'Italia possa essere altrettanto competitiva e ottenere altrettanti successi, ovviamente con la speranza che una nostra big dello sport italiano in generale, come quale Federica Brignone, possa essere al 100% per poter partecipare alle prossime Olimpiadi.
Braccio fra Spanulis e Jasikevičius, il Fenerbahce è campione d'Europa per il 2025, vince la finale 81-70.
Abbandoniamo quindi il freddo dello sci e andiamo negli Emirati Arabi Uniti, perché tra il 23 maggio e il 25 maggio proprio negli Emirati si sono giocate le semifinali e la finale, primo, secondo e terzo, quarto posto di Eurolega. L'Eurolega appunto ha optato per questa scelta di giocare le ultime le ultime partite appunto negli Emirati per una scelta soprattutto di marketing che ma anche perché da questa stagione, dalla stagione 25-26, nell'Eurolega gioca il Dubai, appunto squadra degli Emirati, quindi era un po' un benvenuto per il basket europeo negli Emirati. La vincitrice di queste finali è stato il Fenerbahce, che aveva battuto il Panathinaikos in semifinale. A perdere la finale, la finalissima, è stato il Monaco, che appunto ha perso invece contro l'Olympiakos. Quindi la finale terzo quarto posto in realtà è stato il derby greco Olympiakos-Panathinaikos, che però non ha regalato uno spettacolo così grande come lo si vede in altre partite, in cui lo stadio è, cioè il palazzetto è una bolgia in cui i tifosi cambiano completamente faccia rispetto alle altre partite, o meglio aumentano solo i decibel, perché soprattutto in Grecia, Serbia, quelle zone lì i decibel sono sempre altissimi nei palazzetti. Il Fenerbahce quindi è vincitore della 25esima edizione dell'Eurolega in questo formato. Il miglior giocatore è Nigel Ice-Davis, e tra l'altro da citare, nel Fenerbahce gioca Nicolò Melli, quindi Eurolega portata a casa per il nostro italiano, e insieme a lui un ex Olimpia Milano, ovvero Devon Hall, e tra l'altro quest'anno nell'Olimpia Milano gioca invece Marco Guduric, che appunto ha vinto anche lui la scorsa Eurolega. E questo è quanto per il basket.
Tenta un attacco disperato, arriva Lippon! Lippon di Susi Scutto, che vince la medaglia d'oro mondiale!
Torniamo invece in Europa, dove tra il 13 e il 20 giugno si sono disputati i mondiali di judo in Ungheria. L'Italia è riuscita anche in questo caso a primeggiare, classificandosi al quarto posto nel medagliere, conquistando l'oro. Quindi un grandissimo risultato, tra l'altro in uno sport che non gode di grandissima notorietà in Italia, che sarebbe interessante magari approfondire nei prossimi mesi come sport più di nicchia. L'Italia ha appunto ottenuto due ori, uno nella disciplina, o per meglio dire diciamo nella specializzazione, nella categoria, forse in maniera più precisa dedicata alle persone che pesano insomma tra i 48 kg, perché come sapete nel judo, per garantire più equità e per evitare che sostanzialmente si affrontino atleti che di due stature, di due pesi completamente diversi, appunto si gareggia per categorie, e quindi c'è la categoria, i pesi sono divisi diciamo in fasce, e ciascun atleta partecipa a una categoria o un'altra in base a quello che è il suo peso. Quindi nella categoria per quanto riguarda i 48 kg l'Italia ha conquistato un oro grazie ad Assunta Scutto, mentre per quanto riguarda la categoria dei 78 kg un altro oro è arrivato grazie ad Alice Bellandi, per cui anche nel judo l'Italia si è diciamo confermata al vertice, conquistando un bellissimo quarto posto nel medagliere.
Si colora di blu, vince il Chelsea, vince 3-0, è campione del mondo. Blue is the color, festeggia Maresca.
Tra il 15 giugno e il 13 luglio invece si è svolta una competizione di cui in realtà abbiamo già ampiamente parlato quest'estate, ovvero il mondiale per club di calcio. Questa nuova competizione ha 32 squadre, che si è giocata negli Stati Uniti, con partite che venivano giocate anche nella notte italiana. Competizione che ha regalato belle partite, delle volte, delle altre match molto noiosi e molto poco interessanti, anche perché comunque le squadre che hanno giocato non erano tra le migliori, anzi tra i migliori per quanto riguarda l'Europa, ma sicuramente non penso che qualcuno si andasse a guardare l'Auckland alle 2 di mattina. La competizione l'ha vinta il Chelsea in finale col Paris Saint-Germain, quindi una cosa abbastanza scontata, una finale tra due europee, ce la potevamo anche aspettare. E tra l'altro il Chelsea porterà la patch della vittoria del mondiale per club fino alla prossima edizione, quindi tra 4 anni. Quindi questo è quanto per il calcio. Ovviamente per approfondire di più, comunque noi avevamo già parlato quest'estate, quindi se volete andatevi a recuperare le puntate.
Passiamo invece a un altro sport sicuramente non popolare quanto il calcio, però che negli ultimi anni soprattutto gode di grandissima notorietà in Italia, che è seguitissimo e che forse si appresta anche a diventare uno sport nazionale, chissà. Sicuramente se l'andazzo dell'Italia continuerà a essere questo anche nei prossimi anni, potrebbe essere così.
Sì!
E ancora una volta la gioia, la felicità sul viso di Jannik Sinner, e la gioia pazzesca anche nostra che abbiamo vissuto questo momento indimenticabile.
Ovviamente sto parlando del tennis, perché tra il 23 giugno e il 13 luglio Jannik Sinner ha vinto uno, se non la massima competizione tennistica al mondo, ovvero Wimbledon. L'ha vinta dopo tantissimi anni che un italiano non ci riusciva, per cui si è confermato sostanzialmente anche quest'anno al vertice del tennis italiano, internazionale e in generale al vertice del tennis mondiale. Un Jannik Sinner che, oltre ad aver vinto Wimbledon, ha vinto anche un altro slam, l'Australian Open a gennaio, di cui però non abbiamo, che però menzioniamo e basta, perché ovviamente non possiamo dilungarci troppo nel tennis, anche perché poi parleremo ovviamente della vittoria della Coppa Davis. Ripercorriamo un po' quello che è stato il percorso di Sinner a Wimbledon, che agli ottavi di finale ha battuto Dimitrov dopo aver perso i primi due set per 6-3 e 7-5. In realtà la rimonta non è stata una rimonta epica quella di Sinner, ma è stata viziata dal ritiro di Dimitrov, che in seguito a un infortunio è stato costretto al ritiro. Un grande peccato sicuramente per il tennista bulgaro, che ha dovuto rinunciare comunque a quella che sarebbe stata una grandissima impresa, ma che comunque sicuramente si è portato a casa una grande soddisfazione per essere riuscito a strappare due set al tennista più forte al mondo, ovvero Sinner, che poi ha avuto un percorso netto. Infatti ai quarti di finale ha battuto Shelton, un tennista statunitense, per 7-6, 6-4, 6-4. In semifinale invece ha battuto Djokovic, un altro grande del tennis, per 6-3, 6-3, 6-4. E poi in finale ha battuto Alcaraz, dopo aver perso il primo set per 6-4, è riuscito a sconfiggere il tennista spagnolo, che tra l'altro poco prima lo aveva sconfitto al Roland Garros, per 6-4, 6-4, 6-4. Quindi un grandissimo Sinner che conquista per la prima volta Wimbledon e che riporta l'Italia alla vittoria di questa grandissima competizione dopo tantissimi anni.
Rimanendo sempre a luglio, tra il 2 e il 27 sono giocati gli europei di calcio femminili.
Kelly! Il pallone in gol! E dunque, come l'aveva decisa lei 3 anni fa a Wembley con un gol nei supplementari, la decide anche adesso dai calci di, ai calci di rigore. L'Inghilterra si conferma campione d'Europa.
Competizione che vede partecipare molte meno squadre rispetto alle competizioni maschili, solo 16 partecipanti, quindi forse la difficoltà si alza ulteriormente. L'Italia comunque è arrivata fino in semifinale, quindi grandissime le nostre ragazze, che però in Svizzera sono arrivate in semifinale dopo un buon percorso, perché nel girone arrivano seconde dietro alla Spagna, che poi andrà a praticamente dominare l'europeo fino alla finale, dove sono cadute con l'Inghilterra. Ai quarti di finale l'Italia ha battuto 2-1 la Norvegia, risultato che sarebbe servito invece agli uomini. Quindi 2-1 con la Norvegia, tra l'altro partita che ha visto andare in vantaggio l'Italia, poi pareggio della Norvegia, poi Girelli al 90esimo segna il 2-1. Tra l'altro Girelli è stata anche la seconda miglior marcatrice del torneo. In semifinale invece poi l'Italia è caduta con l'Inghilterra per 2-1. L'Italia è passata in vantaggio con Bonansea nel primo tempo, Hagemann al 96esimo l'aveva ripresa, poi all'ultimo minuto del supplementare Chloe Kelly, che andando a parlare di vicende diciamo extracampo è poi diventata un meme per diverse cose che ha detto, che hanno fatto cioè cose abbastanza non imbarazzanti, però diciamo dette un po' con un po' cringe, ecco. Aveva segnato il 2-1 che ha permesso all'Inghilterra di andare in finale, dove dopo i tempi regolamentari e dopo i supplementari si è arrivati all'1-1 che ha portato ai rigori, e tra l'altro il rigore decisivo l'ha segnato proprio Chloe Kelly. Quindi l'Inghilterra campione, anche se la miglior giocatrice rimane Aitana Bonmatí della Spagna e la miglior marcatrice Esther Gonzalez con 4 reti, e come avevo accennato prima Cristiana Girelli con 3 gol arriva seconda in questa classifica.
Tra l'altro Italia che comunque esce sicuramente sconfitta da questo europeo, come avevamo anche detto quest'estate, sul campo, però a livello di consapevolezza, a livello di mentalità sicuramente ne esce più forte.
Assolutamente.
Perché in pochi forse si sarebbero aspettati un percorso così buono da parte delle azzurre, che sono riuscite comunque a sfiorare l'accesso alla finale, che comunque sono anche riuscite a rimanere in vantaggio contro la squadra che si è poi laureata campione di quell'europeo. Ma torniamo adesso in Oriente, torniamo adesso in Asia, perché a Singapore tra l'11 luglio e il 3 agosto 2025 sono andati in scena i mondiali di nuoto.
Ed è oro! Primo titolo del mondo anche in vasca in una giornata che era già stata d'oro per l'Italia. Ed è Simone Cirasuolo, uno schiaffo all'acqua, mostra i muscoli, sei tu il campione del mondo.
Piccola precisazione, a dicembre si sono disputati anche gli europei di nuoto, di cui però noi non parleremo proprio per questioni di tempo, però anche agli europei l'Italia è riuscita a conquistare diverse vittorie e a ottenere grandi successi. Noi ovviamente per questioni di importanza abbiamo preferito però prediligere un commento sui mondiali che si sono disputati quest'estate, e dove l'Italia ha comunque conseguito tantissimi successi. Infatti è arrivata nona nel medagliere, conquistando 2 ori, 11 argenti e 6 bronzi. Probabilmente qui la penalizzazione è data dal fatto che comunque nel medagliere la classifica è viziata dagli ori e non si tengono in considerazione argenti e bronzi, che però sono comunque medaglie che sicuramente danno lustro al nostro paese, e che comunque rendono l'Italia una delle migliori nazionali a livello acquatico. Ovviamente i mondiali di nuoto, in generale le manifestazioni sportive che si tengono in acqua, comprendono tantissime discipline diverse. Infatti abbiamo solo del nuoto che si tiene in vasca 20 discipline diverse, ovviamente 20 per i maschi, 20 per le femmine, due miste, per un totale di 42 discipline. Quindi cioè non sono 42 discipline, abbiamo un totale di 42 eventi, di cui però sono 20 discipline per a livello singolare e più due miste, quindi capiamo che è sicuramente ricca di discipline, ricca di eventi. Poi abbiamo il nuoto in acque libere, che comprende 3 discipline, 3 maschili, 3 femminili e poi anche una mista. Abbiamo il nuoto artistico, che comprende 2 discipline per i maschi, 4 discipline per le femmine, 5 discipline miste, per un totale di 11. Abbiamo poi la pallanuoto, vabbè, ovviamente qui c'è quella per i maschi e quella per le femmine. Poi abbiamo i tuffi, che invece prevedono 5 discipline per i maschi, ovviamente anche 5 per le femmine e 3 miste. E poi abbiamo i tuffi grandi altezze, che invece prevedono semplicemente una disciplina per i maschi e una disciplina per le femmine. L'Italia appunto ha conquistato 2 ori, 11 argenti e 6 bronzi, classificandosi al 9° posto nel medagliere. Andiamo un po' a ripercorrere quelle che sono state le principali vittorie e le principali medaglie conquistate dai nostri atleti azzurri. In particolar modo gli ori sono arrivati grazie a Simone Cirasuolo nei 50 metri rana, che è riuscito a conquistare un oro veramente meraviglioso, e poi l'altro oro invece è arrivato nella disciplina dei tuffi, trampolino 3 metri sincronizzato misto, grazie a Chiara Pellacani e Matteo Santoro. Per quanto riguarda invece gli argenti, sono arrivati soprattutto in acque libere. Infatti il solito, il grandissimo Gregorio Paltrinieri è riuscito a conquistare ben 2 argenti, il primo nella 10 km acque libere, il secondo nella 5 km acque liberi, e poi l'altra grande invece in acque libere femminile, ovvero Ginevra Taddeucci, ne ha conquistati addirittura 3, quindi le ha conquistate tutte quelle che erano disponibili nel nuoto ad acque libere, 10 km nuoto appunto in acque libere, 5 km e poi anche la 3 km knockout sprint, che è una disciplina che è stata diciamo introdotta abbastanza recentemente. E poi sia Paltrinieri che Taddeucci, insieme a Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, sono riusciti a conquistare anche la staffetta mista, sempre di nuoto in acque libere, 4x1500. Queste sono quindi le principali vittorie raggiunte dall'Italia. Ovviamente bisogna anche citare gli altri atleti che hanno conquistato trovato medaglia. Sempre per quanto riguarda l'Agento, è arrivato 4% stile libero a squadre, abbiamo conquistato dai nostri D'Ambrosio, Ceccon, Zazzeri e Frigo. Poi il duo libero nuoto artistico conquistato da Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggero, i 100 metri rana conquistato da Martin Enghi, che tra l'altro alle Olimpiadi del 2024 aveva conquistato addirittura l'oro, poi 1500 stile libero conquistati dalla grandissima Simona Quadarella e poi 100 metri dorso conquistati da Thomas Ceccon. Per quanto riguarda invece il bronzo, giusto per chiudere e come citare quantomeno tutte le medaglie vinte dall'Italia, abbiamo anche libero maschile nuoto artistico, la vittoria di Pelati, poi abbiamo Pelati più Ruggero che invece hanno vinto il duo misto tecnico nuoto artistico, poi abbiamo Pellacani che dopo aver vinto l'oro nel tuffi trampolino 3 metri sincronizzato misto è riuscito a conquistare anche un bronzo tuffi trampolino 1 metro, poi Thomas Ceccon 50 metri farfalla, Benedetta Pilato 50 metri rana e sempre Chiara Pellacani tuffi trampolino 3 metri singolo. Quindi questo era per fare un recap sui mondiali di nuoto del 2025 a Singapore e sui successi con cui ottenuti dall'Italia, che poi ricordiamolo ancora una volta è stata altrettanto brava anche agli europei di nuoto che si sono disputati molto recentemente, ma che per questioni di brevità non andremo a commentare.
Questa c'è l'Italia, sale sul gradino più alto del podio
del mondo
nella sciabola maschile a squadre.
Parlando sempre di sport diciamo reputati di nicchia ma che in Italia portano sempre tante medaglie, parliamo di scherma. I mondiali si sono tenuti tra il 22 e il 30 luglio e in questa manifestazione l'Italia ha fatto davvero molto bene, perché arriva terza nel medagliere, ma che poi in realtà come totale di medaglie portate a casa è prima a pari merito con Francia e Ungheria. Parlando dei risultati più nel dettaglio, abbiamo per quanto riguarda gli uomini il bronzo di Luca Curatoli nella sciabola, e poi per quanto riguarda le squadre l'oro sia nel fioretto che nella sciabola. Invece per quanto riguarda le donne abbiamo i due bronzi a pari merito di Anna Cristino e Martina Favaretto nel fioretto, e poi il bronzo sempre nel fioretto per quanto riguarda le squadre. Quindi un ottimo numero di medaglie portate a casa dalla delegazione italiana, che è stata impegnata in questi mondiali in Georgia, e come al solito noi siamo sempre molto contenti quando degli italiani vincono, anche se non si parla di sport come dire più importanti, più mainstream, questi sport un pochino più di nicchia, ecco, ma comunque molto molto interessanti, molto
belli, affascinanti
anche da vedere. È sempre bello sentire queste notizie.
Ancora Giovannini, la tiene in qualche modo Aydin Erdem con la disperazione, campionesse del mondo.
E uscendo un po' da quelli che sono stati i mesi più caldi della stagione, quindi andando a settembre, l'Italia non ha smesso comunque di ottenere grandi successi. Infatti tra fine agosto, tra gli ultimissimi di agosto e inizio settembre, si è disputato il mondiale di pallavolo femminile, dove l'Italia si è laureata campione del mondo per la seconda volta consecutiva, tra l'altro dopo aver nel 2024 vinto le Olimpiadi. Un successo straordinario quello delle ragazze guidate da Julio Velasco, arrivato in finale contro la Turchia al termine di una partita abbastanza combattuta, anzi combattutissima fino alla fine, che si è decisa solamente al quinto set. Un'Italia che ha fatto un percorso praticamente netto, perché non ne ha persa una di partita. Ovviamente nelle fasi eliminazione diretta non ne ha persa una, perché altrimenti sarebbe stata eliminata, però neanche ai gironi. È riuscita infatti ad arrivare prima nel suo girone con 9 punti conquistati, davanti al Belgio seconda a 6 punti, da terzo posto invece per Cuba a 3 punti, ultimo posto per la Slovacchia Slovacchia a 0. Agli ottavi di finale invece un secco 3-0 contro la Germania, ai quarti un altro secco 3-0 contro la Polonia, in semifinale invece è arrivata una vittoria contro il Brasile, anche questa partita invece tiratissima, abbiamo perso il primo set per 25-22, il secondo set lo abbiamo vinto per 25-22, il terzo set invece l'abbiamo perso per 30-28 per poi vincere il quarto set 25-22 ancora una volta e poi vincere all'ultimo set per 15-13, quindi una partita veramente tesissima che aveva tenuto incollati allo schermo tutti noi. E poi la finale contro la Turchia, anche questa appunto tesissima, decisa sia al quinto set, primo set vinto dall'Italia per 25-23, secondo set perso dall'Italia per 25-13, terzo set vinto nuovamente dall'Italia per 26-24, quarto set perso e vinto dalla Turchia per 25-19 e poi ultimo set vinto dall'Italia per 15-8, quindi un successo straordinario che ha sostanzialmente posto le ragazze guidate da Julio Velasco nella storia italiana, nella storia anche mondiale della pallavolo, perché penso sia capitato molto raramente che una squadra sia riuscita a vincere l'anno prima le Olimpiadi e l'anno seguente il mondiale, per cui davvero tanto di cappello per queste ragazze.
Tensi alla fine della partita, finisce anche il cammino in questi europei per l'Italia.
Rimanendo sempre in quel periodo tra fine agosto e inizio settembre, tra il 27 agosto e il 14 settembre ci sono tenuti gli europei di basket, in cui l'Italia non è andata in realtà così tanto bene, è uscita agli ottavi contro la Slovenia di Luka Doncic, però comunque sono stati degli europei molto interessanti, molto divertenti, perché è vero, la Germania ha stradominato fin dalla prima partita e si è guadagnata il suo secondo titolo, tra l'altro secondo titolo di fila, con Dennis Schröder che poi è diventato MVP del torneo, ma il podio comunque... a podio sono arrivate la Turchia, che appunto è stata l'alta finalista, e la Grecia, che ha vinto la finale terzo quarto posto, e non per esempio la Serbia, la Francia, che erano tra le principali favorite a questo titolo. Comunque questi europei sono stati appunto pieni di partite anche molto belle fin dai gironi, già tra squadre molto importanti, come per esempio nel caso dell'Italia, che nel girone ha dovuto affrontare la Spagna e la Grecia, tra l'altro Spagna che clamorosamente è uscita ai gironi, però come detto già dalle prime partite dei gironi la Germania ha stradominato, praticamente 100 punti di media segnati ogni partita, e in competizioni FIBA sono davvero davvero tanti, e quindi questo è quanto per quanto riguarda il basket. Adesso invece ci addentreremo a parlare di sempre di pallavolo.
Del match, il primo tempo di Simone Azzani, la bella Italia è campione del mondo, il cielo è dipinto d'azzurro per la seconda volta consecutiva.
Sì, torneremo a parlare di pallavolo, perché dopo lo straordinario successo ottenuto dalle ragazze di Julio Velasco è arrivato un altro grandissimo successo sempre ai mondiali, questa volta però targato nazionale maschile, guidata da uno straordinario Ferdinando De Giorgi, anche lui è entrato nella storia in seguito a questo successo. Infatti l'Italia si è dichiarata campione del mondo anche nei mondiali di pallavolo maschile, battendo la Bulgaria in finale per 3-7-1, un percorso straordinario, davvero c'è poco da dire, straordinario quello dei ragazzi di De Giorgi, che hanno perso solamente una partita al girone, che forse è l'unica nota leggermente negativa di un mondiale veramente straordinario, perché io sto rileggendo i risultati e rimango davvero impressionato dalla qualità di questi ragazzi, dalla costanza anche di questi ragazzi che c'è stata per tutto il torneo, dall'inizio alla fine. Infatti dopo un girone non dominato, perché appunto è arrivata quella sconfitta con il Belgio, comunque le altre due partite hanno visto l'Italia trionfare per 3-0 contro l'Algeria e per 3-0 contro l'Ucraina, riuscendo così a qualificarsi agli ottavi di finale, che sono stati vinti per 3-0 contro l'Argentina, quarti di finale vinti per 3-0 contro il Belgio, semifinale vinta per 3-0 contro contro la Polonia e poi la finale vinta per 3-1 contro la Bulgaria. Quindi veramente c'è pochissimo da aggiungere, perché parlano da soli i risultati. Un mondiale veramente straordinario, meritatissimo dai nostri ragazzi, e una pallavolo che forse si candida ad essere lo sport migliore per l'Italia in questo 2025, forse insieme al tennis, diciamo, c'è un po' di concorrenza tra questi due sport, però davvero giù il cappello per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, che ci auguriamo ci possano regalare soddisfazioni anche nei prossimi anni.
Il pubblico è qua per acclamare il nuovo re del salto in lungo, è Mattia Furlani!
Sempre nel mese di settembre invece abbiamo avuto i mondiali di atletica leggera, che si sono disputati tra il 13 settembre e il 21 settembre a Tokyo. 2202 partecipanti, e gli italiani in realtà sono arrivati, si sono piazzati anche molto bene. L'Italia è arrivata undicesima appunto nel medagliere per nazioni, un oro, tre argenti e tre bronzi, che poi tra l'altro nell'atletica c'è una classifica che ovvero il trofeo a squadre, in cui ogni atleta tra i primi 8 classificati ottiene dei punti per la propria nazione, in ogni gara, in cui l'Italia è arrivata, e quindi l'Italia in questa classifica è arrivata a sesta, perché comunque oltre a un primo posto, tre secondi posti e tre terzi posti, sono arrivati due sesti, tre settimi e tre ottavi posti, che hanno portato l'Italia appunto a 62 punti, a soli 4 dal quarto posto, perché poi a pari punti c'erano Germania e Gran Bretagna, e poi più su la Giamaica a 98, e poi Kenya a 118, Stati Uniti irraggiungibili a 308 punti. Ovviamente lo sappiamo benissimo che gli Stati Uniti nell'atletica dominano sempre. Per quanto riguarda i risultati individuali dei singoli atleti, Mattia Furlani vince il salto in lungo saltando 8,39 metri, segnando il suo record personale, e questo diciamo è un po' il momento più importante di la medaglia più importante di queste mondiali, che però hanno visto appunto, come ho detto prima, tanti secondi e terzi posti di tanti ragazzi e tante ragazze, come per esempio Nadia Battocletti, che arriva seconda nei 10.000 metri, o Leonardo Fabbri, che arriva terzo nel getto del peso. Quindi comunque tantissimi buoni risultati sempre nell'atletica leggera, che in questi anni ci sta regalando molte soddisfazioni.
Adesso siamo quasi giunti alla conclusione di questo riassunto delle principali manifestazioni sportive che si sono disputate in questo 2025, e come penultimo sport da commentare non potevamo che mettere sempre il tennis, e non potevamo che mettere il grande successo ottenuto dall'Italia alla Coppa Davis.
Sì! Siamo nella storia, per la terza volta di fila l'Italia è campione del mondo, quarta Coppa Davis per gli azzurri.
In realtà ne abbiamo parlato abbastanza recentemente di questa Coppa Davis, anche perché si è disputata praticamente un mese fa, a metà novembre, e per cui cercherò di riassumere il più possibile, perché insomma le cose in maniera più approfondita ne abbiamo direi già parlato. Un'Italia che ha avuto un percorso netto, un percorso straordinario in questa Coppa Davis, riuscendo a vincere per 2-0 contro l'Austria ai quarti di finale, riuscendo a vincere per 2-0 contro il Belgio in semifinale, riuscendo a vincere per 2-0 ancora una volta contro la Spagna in finale. Quindi un percorso davvero straordinario dei nostri ragazzi, che conquistano la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo, e lo fanno tra l'altro senza il loro miglior tennista, ovvero Jannik Sinner. È stata una bellissima vittoria, soprattutto perché è arrivata senza Sinner. Non voglio dire che Sinner rovini la festa, però insomma negli ultimi anni c'era chi aveva storto un po' il naso e aveva detto che l'Italia era riuscita a conquistare questi successi solamente grazie a Sinner, e invece qui è arrivata una risposta bellissima che fa capire quanto il tennis italiano in questo momento sia competitivo, e non ci sia solamente Sinner, non ci sia solamente Musetti, perché anche lui si è purtroppo dovuto assentare e non ha potuto partecipare a questa competizione, ma ci siano tanti altri tennisti, tra cui quelli che ci hanno portato alla vittoria, ovvero Berrettini e Cobolli. Per cui ci auguriamo che anche nei prossimi anni il tennis possa confermarsi così competitivo per l'Italia, e possano emergere anche altri tennisti che magari magari, perché no, possano anche dare un po' di competizione, possano dare anche del filo da torcere ai due che in questo momento rappresentano un po' il tennis, ovvero
l'Olimpo del tennis.
Esatto, ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
Per chiudere quindi questo 2025, non citiamo una vittoria italiana, ma parliamo sicuramente della vittoria del mondiale di Formula 1 da parte di Lando Norris.
Lando Norris affronta l'ultima curva. Lando Norris è campione del mondo! Campione del mondo! Lando Norris!
Ne abbiamo parlato e riparlato durante tutto l'anno, abbiamo commentato tutte le gare, abbiamo commentato nella scorsa puntata proprio la vittoria di Lando Norris, ma comunque un recap finale è Lando Norris ha dominato tutta la prima parte di campionato, di stagione, insieme a Oscar Piastri. Nell'ultima parte invece Max Verstappen ha compiuto una quasi rimonta clamorosa che l'ha portato alla fine a soli 2 punti da Lando Norris, che chiude appunto il campionato con 423 punti fatti, alle sue spalle appunto Verstappen a 421, Oscar Piastri a 410. Parlando diciamo di italiani, ovviamente c'è Kimi Antonelli, che appunto è l'unico pilota italiano nella Formula 1 quest'anno. Arriva in realtà a 150 punti, quindi settimo in classifica con 3 podi, comunque un ottimo risultato per un nuovo arrivato, per un rookie. Per quanto riguarda invece la Ferrari, male, ci aspettavamo davvero tantissimo da quest'anno con l'arrivo di Hamilton, ma la verità è che la macchina non è mai stata quella che sognavamo. Anche Leclerc ha fatto fatica perché non ha mai vinto in questa stagione. Le vittorie se le sono giocate, se le sono spartite in 3 più George Russell, quindi 7 Norris, 8 Verstappen, 7 Piastri e poi le 2 appunto di George Russell. Ferrari molto deludente, però comunque Leclerc 7 podi se li ha portati a casa. Parlando di un altro italiano invece, abbiamo la vittoria di Fornaroli in Formula 2, che invece ci fa sentire davvero molto fieri di essere italiani. Ovviamente vabbè, vittoria che arriva con una scuderia non italiana, ma poco importa perché Fornaroli comunque ha dato prova di tutto il suo talento e chissà se nei prossimi anni lo vedremo in Formula 1. Un anno, il 2025, quindi pieno di grandi eventi, tanti eventi sportivi che ci hanno portato o meno soddisfazioni, e quindi questo era un po' un recap. Vi ringraziamo di averci ascoltato anche questa settimana e di averci ascoltato durante tutto questo anno 2025, e vi ricordiamo come al solito di ascoltarci su youngradio.it e su tutte le piattaforme podcast. Un saluto da Michele Viscardi
e Dennis Calò, e ovviamente vi auguriamo buone feste.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Dennis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.